dove corri, dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma, dal titolo Senza lavoro non c'è previdenza. La musichetta che avete sentito, la nostra sigla, si riferisce naturalmente non alla nostra volontà di imporre delle opinioni che sono ovviamente relative, sono personali, di un gruppo, ma non pretendono di risolvere i problemi della società. I problemi della società vengono risolti dalla gente che riesce a farsi valere, non solo a far sentire la propria voce, ma anche con le opere, diciamo, come dicono in termini religioso, con le opere si realizzano le cose. Ecco, oggi gli argomenti che vorremmo affrontare sono tanti, sono tutti attuali e spaziano su molti fronti. Ecco, li affrontiamo in sequenza e se volete intervenire chiamateci al numero classico che conoscete 06 49 17 50 e vi daremo spazio. Ecco, gli argomenti generali oggi sono la finanza, perché pare che la finanza riesce a guadagnare anche quando ci sono gli stati di crisi. Anzi, più c'è guerra, più c'è guadagno. Se vi ricordate quel vecchio film di Alberto Sordi, finché c'è guerra c'è speranza. E no, finché c'è guerra ci sono i soldi che circolano e se li arraffa chi è organizzato per farlo. Poi parleremo del diritto all'abitare, ci sono questioni molto calde a Torino, anche a Roma c'è una nutrita un numero di sfrattati, di ragazzi migranti che hanno dei problemi e non riescono a farsi ricevere dalla commissione regionale. Ecco, poi parleremo di pensioni, avrete sentito o avrete letto che i sindacati confederali stanno facendo finta di litigare col governo. E vabbè, vedremo i risultati scarsi e solamente di facciata che tireranno fuori, non siamo molto fiduciosi che otterranno dei risultati sostanziosi. Vi relazioneremo poi su quanto sta succedendo nella parte occidentale di Roma. La questione sanità sta diventando sempre più matura. Chi ha seguito le vicende dell'ex sanatorio Forlanini, dell'ospedale Spallanzani con le due persone sospese, quello che vorrebbero fare e cosa invece pretendono gli occupanti dell'ex Santa Maria della Pietà, ci sono questioni che sono in corso ma non riescono a tirare fuori un ragno dal buco, anche perché gli interlocutori regione e comune parlano, poi alla fine non realizzano nulla. Ecco, parleremo anche della sentenza Almaviva, che è una sentenza particolare, è stata vinta una causa che hanno presentato 153 o 159, non ricordo, persone licenziate. Il tribunale ha stabilito, naturalmente in prima udienza, che i ricorrenti avevano ragione, ha imposto alla società a riassumere, ma la società chiaramente, come al solito, farà ricorso e vedrà di svancarsela come può. Parleremo ancora di tasse. Gli argomenti, vedete, sono tanti, cercheremo di ridurli in tempi logici e comunque, se volete, chiamateci. Vi ricordo 06 49 17 50.
Intanto io chiedo a Fulvio casomai di interrompere prima di un quarto d'ora, perché abbiamo, cioè, dobbiamo dare pronto?
Pronto? Allora, chiedevo a Fulvio di interrompere se non siamo riusciti a dare prima le notizie relative all'APE, che sono questioni sull'anticipo della pensione che sono urgenti, e intanto insomma affrontiamo il primo problema che abbiamo messo in calendario, credo molto tempestivamente, perché abbiamo trovato un paginone che ci ha suggerito di fare un intervento specifico. Il paginone sta dentro Il Sole 24 Ore, che era quello di sabato, e il titolo è proprio questo: quanto i venti di guerra gonfiano i listini. E poi c'è tutta l'argomentazione di come diciamo i listini della finanza, no, si gonfiano, diventano appetibili, diventano vincenti nella misura in cui ci sono in corso delle guerre. E questa cosa secondo me si coniuga bene con la fase che stiamo vivendo in Europa, dove si sta cercando di incamminarsi verso la strada del PESCO, che sarà una iniziativa di carattere europeo che strategicamente dovrebbe condurre a una politica di difesa comune in Europa e eventualmente a lungo termine anche di esercito europeo. Allora, stando a quello che tutti in qualche modo sappiamo, abbiamo intuito, no? C'è una documentazione inoppugnabile in cui si capisce benissimo che le guerre, diciamo, degli ultimi 100 anni sono tutte guerre che hanno favorito la finanza. E questo, diciamo, questa grafica illustrata bene dal Sole 24 Ore ci spiega che la Prima Guerra Mondiale ha portato, nel corso dello sviluppo di 4 anni di guerra, un aumento del 21% di un indice che si chiama Dow Jones, che indica proprio lo stato di benessere della finanza. Quindi pensate un po', mentre c'erano milioni di poveri disgraziati che combattevano sulle frontiere e si ammazzavano uno con l'altro, no? La finanza guadagnava ampiamente, addirittura cresceva in borsa del 21%. La stessa cosa è successa nella Seconda Guerra Mondiale, dove però le cose erano un po' diversificate. In Europa la finanza era accresciuta nel periodo sempre della guerra del 23%, mentre in Asia era addirittura cresciuta del 41%. Quindi diciamo due tappe fondamentali della storia più recente nelle quali no, incontestabilmente si vede come la finanza sia stata favorita dalle guerre. Ma anche negli avvenimenti che sono seguiti, la Seconda Guerra Mondiale, per esempio durante la guerra in Corea, che è durata anche relativamente poco, però la finanza è riuscita a crescere del 19,6%. Nella guerra con il Vietnam, invece è durata molto più a lungo, la crescita è stata del 20,5%. E invece, sottolinea il giornale e anche questa grafica, dimostra che nella prima guerra e nella seconda guerra del Golfo la crescita della finanza è stata molto inferiore. Però lo si spiega anche, così lo spiegano, che c'è stata anche una riduzione della crescita della finanza, proprio perché si è trattata di guerre brevi, durate qualche mese, nessuno ha superato l'anno, e che forse se fossero andate avanti ci sarebbe potuto andare a guadagnare di più. Allora, il giornalista conclude questa disamina dicendo che se ci dovesse essere una guerra con la Corea del Nord, no, lui non saprebbe dire quanto guadagnerà la finanza. Si presume che guadagnerà come ha sempre guadagnato dalle guerre, no? E che però, appunto, dipende anche dagli armamenti nuovi, dalle nuove tecnologie, da come incideranno, no, sul terreno della guerra poi guerreggiata. E ecco, insomma, il quadro che se ne ricava è che c'è qualcuno che aspetta, no? Insomma, 24 ore, anche la Confindustria italiana sta aspettando, perché questa guerra maturerà sicuramente dei vantaggi per la finanza, mentre milioni ormai di cittadini, ma essenzialmente proletari, no, moriranno durante queste guerre. Una delle guerre più brevi, che probabilmente i giovani non conoscono, ma che è avvenuta subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, durata meno di un anno, la guerra in Corea, ha fatto soltanto 1,5 milioni di morti. Quindi rendiamoci conto di che verminaio, di che serpente, no, è la finanza, anche per questo aspetto qua, oltre per l'influenza sulla nostra vita quotidiana, anche, no, in funzione, no, sappiamo che ci sono degli interessi, no, che anziché rifiutare la guerra se la vivono come una possibilità di crescita, ed è una possibilità di crescita che illustrata bene da un grande poeta comunista che si chiama Bertolt Brecht, il quale ha scritto una poesia intitolata La guerra che verrà, e adesso ve la devo leggere perché secondo me è importante capire anche questo linguaggio poetico, che spesso ci azzecca molto nelle cose. Allora, dice Brecht, la guerra che verrà non è la prima. Prima ci sono state altre guerre. Alla fine dell'ultima c'erano vincitori e vinti. Fra i vinti la povera gente faceva la fame. Fra i vincitori faceva la fame la povera gente ugualmente. Ecco, insomma, quello che si testimonia è che poi, appunto, chi dà una guerra proprio come un vero pesce cane, aspetta che i poveri si dilanino uno contro l'altro, si uccidono uno contro l'altro, e ci stanno altri che invece ne guadagnano ampiamente. Una figura letteraria che si usava molto per questi profittatori delle guerre si chiamava pesce cane, ma non esiste un'immagine più aderente a quello che è la realtà di chi vive e prospera, no, durante le guerre.
Io credo che intanto questo è un argomento di una portata generale, che veramente preoccupa. Intanto, ecco, Piero ricordava l'accordo che stanno preparando, che col nome PESCO, che conferma ancora una volta che a fianco alla NATO già esistente si sente l'esigenza di preparare un piano che affianchi quindi la NATO. E questo che cosa significa? Significa che prosegue quello che c'è in atto da anni, cioè Piero ricordava lo sviluppo dell'industria, le percentuali, come sono cresciute nelle fasi delle guerre, ma possiamo aggiungere che in nessuna fase, neppure nelle fasi della pace, c'è stata mai una riduzione delle spese militari. Quindi il discorso delle spese militari è stato sempre costante, e ogni volta ha trovato un'argomentazione che poteva essere più o meno credibile, da quella che nel dopoguerra si basava sul fatto che c'era la guerra fredda e quindi c'era poi la concorrenza per quanto riguarda la conquista dello spazio, e quindi era sempre messo in evidenza il fatto che c'erano due sistemi che erano in contrapposizione l'uno all'altro, c'era ogni sistema poi usava a suo vantaggio, si può condividere o meno alcune impostazioni, però rimane il fatto che c'era comunque, si citavano i popoli, e quindi si alimentava la divisione dei popoli, e all'interno dei popoli prosegue quello che in effetti si ricordava adesso la poesia di Brecht, cioè che c'è la lotta di classe, c'è all'interno di ogni realtà, sia che fosse messa al primo posto l'esigenza da guerra o da pace, comunque in ogni caso permaneva in ogni realtà quel conflitto sociale che fa pagare alle classi più deboli tutta una situazione politica e di riduzione, quindi nel nostro caso, per ritornare ai giorni nostri, a una riduzione quindi dello stato sociale, una perdita dei diritti, perché oltre alla crisi della guerra guerreggiata c'è stata la crisi economica, che è quella in cui nella fase di pace si colpisce in maniera più profonda, e perché in effetti si riesce anche ad alimentare maggiormente una divisione. Quindi noi da tempo ci rendiamo conto, e lo diciamo anche così en passant, non abbiamo mai approfondito ampiamente questa questione, ma tutte le contraddizioni che sono in atto e che quindi investono per esempio non solo il mondo industrializzato, no, ma anche per rimanere alla, cioè c'è un problema di, ecco, per rimanere anche alla realtà europea e nazionale, noi vediamo che c'è in atto una sorta di crescita dei rischi, perché le contraddizioni, finché trovano un terreno per cui si possono risolvere scaricando le conseguenze della crisi in altre situazioni, quando viene a finire questo spazio significa che entrano i pericoli di guerra. E i pericoli di guerra sono maggiormente evidenti anche in una realtà come quella europea, perché diciamo bene, guardiamoci bene in faccia, cioè tutti i processi di limiti della democratizzazione all'interno dell'Europa, ma invece una crescita quindi di rigurgiti anche di tipo nazionalistico, alimentano di nuovi pericoli. Cioè quella pace che in effetti dura da 70 anni può anche andare in crisi proprio nel momento in cui la difficoltà economica non si risolve, evidentemente non si sono risolti con soltanto limitandoci al discorso dell'unità monetaria, perché l'unità monetaria è un aspetto, ma noi crediamo che quindi tutta la discussione anche per quanto riguarda l'Europa non se ne esce, non la si risolve né uscendo né rimanendo in Europa, perché in ogni caso c'è un segno della sconfitta, perché sta crescendo un attacco alla democrazia. Ecco, noi dobbiamo avere chiaro questo, che sta crescendo un attacco alla democrazia, si stanno annullando tutti quei valori e quei principi che dopo la guerra hanno assunto valori universali. Quindi la pace non è un capriccio che sta soltanto nelle buone intenzioni, la pace la devi costruire, come devi costruire la democrazia, e nel momento che la costruisci devi anche creare tutti i presupposti per difenderla. Ecco, quindi noi siamo fortemente preoccupati perché non si abbandona mai questa crescita delle spese militari, e quindi anzi si va a trovare un'altra soluzione come questa qui del PESCO, che in effetti significa altra riduzione dello stato sociale, perché il costo degli F-35 e il costo quindi delle basi militari e il sostegno di tutti gli interventi che possono farsi vanno addirittura, siccome non tutti stanno nella NATO, andiamo a creare un qualche cosa che si affianca alla NATO ma che magari raccoglie anche quelli che ancora non sono entrati nella NATO, ma che nello stesso tempo devono dare all'interno di questa impostazione europea così come concepita, che noi non condividiamo ed è sbagliata e va ricostruita nei giusti termini, significa poi coinvolgere tutti nel fare la loro parte. Quindi tu puoi anche all'interno del tuo paese sollevare i muri contro i migranti, puoi anche riscoprire valori nazionalistici, l'importante è che poi tu in un discorso globale dai il contributo per fare in modo che poi nel momento in cui si alimentano certi scontri tu hai una posizione di sostegno e lo pretendi e lo fai nel nome dell'Europa. Non è così, e quindi ci vuole di nuovo che sia in prima posizione i popoli, che siano in prima posizione le classi lavoratrici a farci carico di questa battaglia che sul terreno sociale e democratico deve pretendere essere quindi una battaglia d'opposizione conflittuale propositiva, ma sul terreno mondiale, sul terreno internazionale deve essere una battaglia per risollevare la bandiera della pace. Cioè noi dobbiamo fare in modo che non diciamo, guarda, io l'altro giorno stavo dicendo poco fa a qualche compagno, mi è ricapitato già di cominciare a vedere i film per giustificare tutto quello che sta montando in termini di guerra e dei pericoli di guerra, dove si è parlato, non so se l'avete visto, di una nuova Alba Rossa, cioè i partigiani americani che lottano nelle città americane contro l'invasione della Corea. Cioè, hai capito? Non so se vi è capitato di vederlo sto film in televisione, ma la dice lunga. Cominciano a prepararti che in effetti ogni eventuale guerra è giustificata. Perché ogni eventuale guerra è giustificata? È giustificata perché per loro risollevano la bandiera della democrazia, risollevano la bandiera della libertà, ma tutto, voi dobbiamo avere chiara una cosa, che oggi tutto quello che fanno nel nome della libertà e della democrazia serve proprio per affossare la libertà e la democrazia. Noi questo dobbiamo avere chiari, e quindi seguitiamo magari da questa radio, ma anche in ogni occasione, a dire che al centro di tutto ci deve essere quindi il lavoro, ci deve essere quindi lo stato sociale, ci deve essere quindi soprattutto tutto è percorribile se abbiamo chiaro i termini di come si costruisce la pace. La pace si costruisce non negando le contraddizioni, lo sappiamo che esistono le contraddizioni, ma non abbiamo forse oggi nel terzo millennio un punto di riferimento a cui fare. Per esempio, se la prima guerra mondiale, che ricordava Piero, ha avuto il suo malgrado, magari tutti i morti che ha fatto, i milioni di morti, ha dato una prospettiva, e non a caso è nata l'Unione Sovietica con la prima guerra mondiale, non a caso che la seconda guerra mondiale si è affermata l'altra realtà, che era quella cinese, perché nel 49 che è nata la Repubblica Popolare Cinese. Ora, significa che oggi noi avevamo ieri qualche punto di riferimento ideale, oggi qual è il punto di riferimento ideale in cui noi ci opponiamo alla guerra, di cui noi solleviamo la pace? Non abbiamo altra realtà che quella di un valore dei principi universali, che è quello della democrazia. Noi giochiamo e diciamo che gli stati e la democrazia devono essere liberati dalle classi dominanti che li hanno usati e li usano unicamente al loro vantaggio, e quindi per questo sono pronto a dividere ulteriormente i popoli, sono pronti a dividere ulteriormente le classi lavoratrici, sono pronti ad alimentare quello che viviamo tutti i giorni, cioè la guerra tra poveri. Parliamoci chiaro, no? Noi anche quante volte pure sentiamo dire che i giovani stanno così perché è colpa dei pensionati. Lo sappiamo noi che tutto questo è un falso, è una falsa questione, all'incontrario. È proprio perché i giovani non vengono ascoltati, perché dà fastidio che le lotte del passato abbiano raggiunto dei risultati, e quei risultati che per noi avevano un valore universale vengono oggi falcidiati, vengono oggi negati, e quindi è chiaro che in tutto questo, io lo dico più di una volta, rimane fondamentale che i giovani sono la linfa vitale di ogni cambiamento. Quindi noi vorremmo che anche quando i giovani intervengono e criticano le generazioni passate, lo facciano con senso di equilibrio e con una capacità di sintesi e di analisi che tenga conto che tutti quelli che oggi alimentano la guerra tra poveri, la guerra tra generazioni, è partita nel nostro caso proprio smontando, non a caso, la previdenza pubblica. E quindi tutto quello che si dice è che i giovani sono costretti domani a non avere, oggi a non avere un lavoro e domani a non avere una pensione, perché siamo noi troppo garantiti, caro Piero. E quindi è chiaro che la prima cosa che tu dici, te lo dico, la prima cosa che tu fa, tu ti ammazzi, sì, i nonni, i padri. Non può essere così, dobbiamo dare un'analisi un po' più scientifica e più corretta delle contraddizioni che attraversano questa fase.
Sì, e senza però aspettare, diciamo, l'arrivo della guerra o l'accrescimento del clima di guerra, perché questa prospettiva europea del PESCO, quindi di un'azione destinata ad accrescere l'unità intorno alla difesa fino alla creazione di un esercito, però comincia subito per esempio con 1,5 miliardi per l'Italia di aumento delle spese per la difesa, per l'esercito, ed è 1,5 miliardi che viene sottratto allo Stato sociale. È anche una cosa in più che ha dell'incredibile e che la prende proprio alla lontana, è di, con questo programma PESCO, quello di
rinnovare le strutture civili in funzione delle guerre future, in funzione delle operazioni militari. Quindi diciamo che c'è una società che già si proietta, no, nel clima di guerra, no, sia attraverso la spesa anche attraverso le opere, perché diventino, no, diventino più adatte a, a affrontare il problema della guerra. E...
No, io volevo dire una cosa, cioè, piuttosto semplice, cioè mentre la guerra fredda e quindi l'opposizione della NATO e del patto di Varsavia ci avevano anche un senso ideologico, adesso io mi domando e dico, cioè, voglio dire, il mantenimento della NATO dopo 1989 non ci avrebbe più un senso strategico, perché in fondo, cioè, l'ex Unione Sovietica, la Russia non è un antagonista culturale e di classe rispetto all'Occidente. Anzi, tutti quanti hanno la stessa visione del mondo. Per cui, secondo me, questa idea, cioè la costruzione di un continuare un processo bellico, serve solamente ad alimentare una lotta, creare un fittizio nemico esterno per combattere il nemico interno, cioè che è quella la lotta dei lavoratori. Cioè trasportare gli interessi da una parte, cioè da una classe all'altra, e attutire il conflitto sociale in funzione del fatto che poi c'è sempre un nemico, il nemico bisogna costruirlo. E a loro è necessario, perché tu c'hai 1,5 miliardi di spese militari quest'anno con questo pesco, che non rinnova niente, perché questo pesco i sordi come li pescava prima. Cioè questo è il punto, cioè stanno lì pesco per fa i carri armati, quello qua, tutta roba che nel tempo si deteriora, perché io una bomba la faccio scoppiare, dopodiché salta per aria e ne devo fare un'altra, e così all'infinito la mia produzione bellica, cioè il mio stato sociale di guerra, cresce continuamente, mentre non riesco a fare scuole, cioè non faccio le scuole, non faccio nient'altro, cioè tutto quello che serve necessariamente allo sviluppo della società. Rinforzo i ponti in funzione dei carri armati. Cioè, non è che mi sono posto il problema del cavalcavia di Como, come è successo. Cioè. Quindi, cioè, la militarizzazione delle società serve nient'altro che a controllare, cioè a militarizzare la società per il controllo delle classi subalterne. Questo è. Cioè, e come diceva Ermanno prima, cioè parlando dei giovani, come diciamo noi tutti, sono la linfa della società, cioè, però messi loro contro gli anziani, dovrebbero capire giustamente che qualsiasi generazione lotta contro la generazione precedente. Però, come diceva Gramsci, non è che fa saltare per aria il tetto dalla casa se non funziona. Cioè, nel senso che la lotta contro la generazione precedente, perché è una lotta storica di trasformazione della società, deve accogliere in sé dialetticamente quello che è successo prima, perché nessuno nasce nudo. Ogni volta, capito, cioè, ogni generazione nasce e si appoggia a quello che ha conquistato la generazione precedente. Questi, cioè, i nuovi padroni, cioè la nuova cultura dominante, sta tentando di costruire degli individui in cui ognuno è isolato dall'altro, cioè per cui per ognuno si rinnova la storia, ma una storia che si rinnova continuamente è una storia che non esiste e vive, capito, in un continuo presente in cui le cose rimangono immutate.
Sì, un presente che c'ha anche degli aspetti veramente da vergogna, proprio da scomparire. Mi riferisco a un episodio che è passato abbastanza sotto silenzio, ed è stata una sentenza del Tribunale di Roma con il quale si riconoscono a una, io penso, a una grande società di speculazione edilizia e urbanistica che ha chiesto lo sgombro dei propri immobili occupati e l'ha ottenuto soltanto dopo che erano passati 3 anni, da questo, diciamo, dal poco che dicono i giornali rispetto a chi fosse questa proprietà, io presumo che verificheremo poi, quando avremo la sentenza, che si tratti della società che era proprietaria dell'edificio occupato a Piazza Indipendenza e che quest'anno, durante l'estate, è stato sgombrato a suon di botte e di idranti. Allora, questa società è ricorsa al tribunale e il tribunale gli ha riconosciuto un debito che nei 35 mesi di occupazione ammonterebbe addirittura a 9 milioni, quindi il Ministero dell'Interno dovrebbe pagare, secondo questo giudice, 9 milioni per avere quello che l'occupazione ha impedito che si realizzasse, sono i soldi degli affitti che questo immobile avrebbe reso se non fosse stato occupato. Allora, che questo si tratti di una speculazione è evidente, perché si capisce bene dal contesto degli articoli di giornali che ne parlano che si tratta di edifici che stanno al centro della città. Quindi al centro della città significa che chi ne dispone è sicuramente una speculazione, un fatto che specula non solo sull'edificio, sull'edilizia, ma specula anche sull'urbanistica, ossia una cosa preziosa, impreziosita dal fatto di trovarsi al centro di una città, no, diventa oggetto di speculazione che ha due fronti, sia quello dell'immobile, sia quello della città che in qualche modo impreziosisce, no, l'immobile e ne fa aumentare il valore. E questa società spudoratamente aveva chiesto un rimborso di 800 euro a metro quadrato, dicono i giornali, e però il tribunale molto benevolmente gliene ha riconosciuti solo una parte di questi 800, una parte che però messa tutti insieme sono 9 milioni di euro, 9 milioni di euro, e veramente ti viene a leggere in mente, leggendo queste notizie, no, ma l'Avvocatura dello Stato, che era presente al processo, ma possibile che non sia stato in grado di perlomeno chiedere la remissione agli atti, no, alla Corte Costituzionale? È possibile che non si sia disvelata la natura, no, speculativa di questa intrapresa immobiliare? A noi ci pare incredibile. E poi domandiamo, ma il ministro, che sarebbe poi Minniti, quello, il ministero degli interni, che dovrebbe pagare, no? Lui, il ministero, lo Stato, noi che paghiamo le tasse poi pagheremo, no? Ma è possibile che non conoscono la Costituzione al punto di ignorarla totalmente? Allora, noi ricordiamo qui agli ascoltatori che l'articolo 41 della Costituzione dice: l'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, è in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Voi capite bene che questo, già gente che occupa, famiglie che occupano, che dentro le case, per avere un tetto sulla testa, no, siano essi italiani, emigranti, quello che siano, no, stanno esercitando un diritto che è assolutamente ineludibile, e la corte, il giudice non ne tiene conto, ma a quanto pare non ne tiene conto nemmeno l'avvocatura. Allora il dubbio è che ci sia una commissione di interessi, una pastetta fatta tra governo rappresentato dal Ministero degli Interni, Minniti con la proprietà, perché questa diventerà un'arma da brandire come un randello nei confronti di tutti gli occupanti. Ossia, il ministero se avrà una via ben più segnata, dicendo che dovrà mandare la polizia a sgombrare gli occupanti tutte le volte, perché altrimenti pagherà in solido, no, quello di non aver mandato la pubblica sicurezza. Quindi questa cosa, secondo me, è assolutamente, no, renderci conto che non è assolutamente concepibile per la gravità, diciamo, di chi invece sta lottando per i propri diritti. Diciamo che l'articolo 42 della Costituzione, quello successivo, riprende lo stesso argomento dicendo che i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti, ossia la proprietà in Italia dell'iniziativa economica, ha questo limite molto preciso, che deve essere destinata al bene sociale. Quindi è una reiterazione dell'articolo precedente, in cui si dice e si ribadisce che lo Stato, no, avrebbe, come dice poi l'articolo 43 successivo ancora, no, dice che lo Stato potrebbe anche confiscare quei beni, no, perché sono in quel momento utili e indispensabili a un bisogno sociale manifesto, chiaro, presente.
Questo si lega benissimo al discorso, cioè è l'esempio pratico di quello che cioè del seguito del discorso che abbiamo fatto precedentemente. Perché tutti gli articoli citati da Piero avessero come perno l'articolo 11 della Costituzione, che l'Italia rifiuta la guerra, noi quei 50 milioni di euro al giorno che spendiamo per sostenere la NATO, se lui ha detto che per ogni palazzina, quei 9 milioni, questa palazzina al centro storico, potremmo farne palazzone, no, 5 al giorno. 5 al giorno ci arriverebbero almeno 5 miliardi da andarsi a spendere al bar. Hai capito? Cioè, quindi questo è il punto. Cioè, un paese, un paese, capito, costretto, cioè una classe dirigente che non applica l'articolo 11 della Costituzione, espropria il popolo a favore, capito, dei macellai militaristi.
Non solo macellai, ma anche speculatori, insomma, c'ha un po' per tutti, basta che non siano lavoratori e soprattutto che non rivendicano diritti, perché qualche briciola per la, no, per la miseria o per la sussistenza, quella gliela trovano. Però non bisogna non chiedere diritti, no? Perché magari semmai qualche elemosina se può anche provvedere. Allora, questo, diciamo, fa bene con il seguito di quella che era la programmazione di oggi, e parlare di un argomento.
Non ce la facciamo ad affrontare tutto. Mentre invece io credo che rimangono alcune perplessità anche sulla scia delle nostre affermazioni a volte, no? Che proprio perché sono necessariamente stringate, poi non riescono sempre a trasmettere un giusto concetto. Per esempio, quando Gaetano parlava e diceva un'affermazione, che è un'affermazione storica, è vera, ogni fase c'è sta sempre una generazione che si mette e non in conflitto con l'altra generazione, ma ritiene che quello che ha conquistato la generazione passata diventa anacronistico rispetto alla trasformazione della società. Faccio un esempio. È chiaro che, no, dicevo, in termini, va inteso che in termini evolutivi è vero, ogni nuova generazione deve diventare soggetto primario perché per portare avanti la società, altrimenti che solo la società non va avanti se il soggetto nuovo, che dovrebbe essere l'elemento determinante e prioritario, subisce invece tutta una situazione dei fatti. Quindi ecco il problema di come questi giocano bene, no, sulla conflittualità generazionale. Loro usano una verità scientifica e sociale, ma la usano in maniera impropria, nel senso che ti fanno capire che tu stai così non perché è per colpa della generazione passata. Non a caso voi, non lo so, sentirete tutte le trasmissioni in televisione e ogni tanto a me mi si drizzano i capelli quando sento intellettuali o presunti tali, o politici, i presunti tali, che si mettono tutti a sorride: ancora parli del 68, ancora parli del 69, e per esempio non danno una lettura corretta, no, perché uno, non siamo così scemi da riproporre in maniera anacronistica una situazione che era dei 40 anni fa o dei quasi dei 50 anni fa, ma quanto invece mettere in evidenza che ogni lotta che diceva Gaetano è giusta, perché ripeto, il 68 e il 69 sono state due lotte che in effetti erano anche di carattere non solo sociale ma anche culturale, no? Anche perché i giovani che vivevano dentro casa e i giovani che vivevano nelle scuole subivano non solo a casa la prepotenza del padre, che non a caso mica tutti i padri sono stati coerentemente democratici, coerentemente conflittuali verso il fascismo, verso tutte le società passate, ma se sono portati appresso dei vizi, sono stati influenzati da quella che era la cultura dominante. Quindi mi raccomando, è 8 tutti a casa perché si deve cenare tutti insieme, perché non fa questo, non fa quello. La scuola la stessa cosa, subivi la prepotenza e dei presidi, la prepotenza dei professori. È chiaro che a un certo punto bisognava dare un taglio a tutta una situazione. Quindi quello che è successo nelle scuole, né oggi si può giocare a sta scimmiotta, perché è sempre facile dalle lezioni alla storia passata, ma la storia va vissuta nei tempi in cui uno ci sta, e quindi le contraddizioni vanno vissute in quella fase. A questi cosiddetti soloni, cosiddetti storici, bisognerebbe invece portare alla realtà dei fatti. Quindi noi lo diciamo spesso da questa radio, abbiamo smascherato, nel senso che lo sappiamo, non abbiamo la forza di controinformazione, non abbiamo la capacità di avere in mano i media per dire queste cose, ma abbiamo capito che il vostro gioco è proprio quello di intervenire sulle generazioni. Quindi cosa avete fatto? La prima cosa che avete fatto, avete interrotto il rapporto solidaristico tra le generazioni per quanto riguarda la pensione, per quanto riguarda il lavoro. Non a caso voi, questi qui ci hanno rubato pure le parole d'ordini, perché noi negli anni passati lottavamo per la riduzione dell'orario del lavoro, ma lottavamo perché pretendevamo che all'interno dei flussi produttivi entrassero le nuove generazioni. Questo non è stato fatto. Che hanno fatto? Hanno preso, chiedevamo il part time per quanto riguarda alcune situazioni dei giovani che magari lavoravano e c'erano dei problemi con i figli. Questi che hanno fatto? Non solo hanno imposto il part time coatto, no? Ma hanno trasformato e deregolamentato il lavoro, hanno imposto 3.000 forme del Jobs Act, che in effetti che cos'è? Il lavoro interinale, il lavoro a chiamata, il lavoro sartuario. Dico, se sono inventati l'alternanza scuola-lavora, se sono inventati il lavoro a gratis pagato con i scontrini, insomma tutta una situazione. Quindi come si vede, questi qui sono intervenuti proprio nel rompere tutto ciò che noi abbiamo costruito come intreccio intergenerazionale. Ecco, quindi allora vedi, quella che è una battaglia naturale, come ricordava Gaetano, ancora una volta conta chissà chi se ne impadronisce, perché se te ne impadronisci tu, che sei quello che hai in mano il potere economico di un paese, quello che hai in mano il potere politico di un paese, è chiaro che lo dirigi nella direzione in cui va a vantaggio alle classi agiate, e quindi è chiaro che noi si ripropone in termini nuovi, non in termini anacronistici, l'esigenza di fare una battaglia. Quindi le battaglie contro delle fabbriche, la battaglia nei call center, sono, guarda, non a caso lotte contro la delocalizzazione dei punti di lavoro, dei posti di lavoro. Quindi tutto quello che avanza è legato ad un progetto ben stabilito, che è il progetto del neoliberismo, che ha vinto quindi sulla logica dello Stato sociale di tipo keynesiano. Noi questo oggi lo abbiamo capito, solo che non abbiamo ancora non abbiamo ancora la capacità di trovare come ricostruire un'aggregazione, come ricostruire un progetto condiviso, una piattaforma rivendicativa che si costruisca nei diritti e soprattutto anche nella salvaguardia della pace, perché che qualcuno gioca con la pace e alimenta le guerre facendo credere che l'unica soluzione poi sia la guerra per ritrovare condizioni di nuovo sviluppo, io credo che questo qui sia veramente aberrante e noi lo dobbiamo rifiutare, rigettare in ogni modo, in ogni maniera e in ogni occasione in cui abbiamo la possibilità di dire la nostra, ecco.
Ecco, passo subito a questo avviso urgente prima di affrontare il problema nel suo insieme, perché il 30 novembre scadono i termini per presentare la domanda dell'APE sociale. Allora, voi sapete che l'APE sociale è una forma, diciamo, edulcorata, no, di toppe messe alla legge Fornero. Non crediamo che sia risolutiva dell'impianto, conferma anzi l'impianto della legge Fornero, del governo Monti, ma è sicuramente una forma a cui molti sono interessati. Quindi noi ricordiamo che per fare domanda per l'APE sociale è indispensabile, guardate, senza velleitarismi, rivolgersi a un patronato. Il patronato purtroppo è indispensabile perché la maggior parte degli uffici dell'INPS sono stati chiusi, il lavoro è stato esternalizzato e quindi adesso, se dobbiamo mediare i rapporti con lo Stato e con l'INPS, dobbiamo ricorrere a un patronato. Allora, diciamo quali sono le categorie per i quali è possibile accedere all'APE. Guardate, possibile accedere significa proprio il contrario di un diritto. Non è che l'APE sociale diventa un diritto, diventa uno sgomitamento tra categorie, tra persone, eccetera, per cercare di campare, no? Nonostante il tentativo di ucciderci prima, no? Di campare. Allora, chi sono? Queste categorie la dicono lunga quali sono, eh? Sono operai dell'industria estrattiva, ossia quelle delle miniere, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici. Quindi a questi è consentito andare prima in pensione, sempre con un taglio della pensione, perché sarà una pensione da cui verranno detratti i mesi per i quali non ha pagato i contributi. Pensate un po' che cosa si è pensato a Fornero, di mandare un edile a lavorare nei cantieri a 67 anni di fronte a casa mia. Stanno a fare adesso il restauro di un palazzo, no? I lavoratori che ci lavorano hanno tutta la corda dietro la schiena, perché mi sembra che sia una ditta che un minimo di sicurezza la dà, ma quanti invece ne muoiono nell'edilista senza arrivare a 67 anni? A 67 anni che poi fa? Adesso quindi cercano di mettere una toppetta, no? Consentendogli di andare in pensione un po' prima, eh? Quindi che grande cosa. Poi ci sono i conduttori di gru e di macchinari mobili per la perforazione delle costruzioni. Pensate un po', una galleria per cui tu devi stare al buio, all'umidità, a fracicarte l'ossa, no? Per un'intera vita di lavoro, perché poi devi averlo fatto per un minimo di anni sto lavoro, non è che basta che l'hai fatto per uno o due anni. I conciatori di pelle e di pellicce che lavorano tra i fumi degli acidi, le cose. I conduttori di convogli ferroviari, pensate che i conduttori dei convogli ferroviari andavano in pensione a 58 anni, adesso gli danno 24 mesi d'anticipo, gli consentono, basta che rinuncia un pezzetto di pensione. Poi ci sono il personale delle professioni sanitarie, infermieristiche, ostetriche, ma quelle che però fanno il lavoro notturno. Pensate che significa fare lavoro notturno, scambiasse tutti i ritmi, no? Che cosa? E lo deve aver fatto per almeno, no, 7 anni negli ultimi 10, quindi significa che poi è passata una vita a fare i turni notturni. Poi gli insegnanti della scuola dell'infanzia, pensate un po', un insegnante con 28-30 bambini, tutti dell'età dai 3 ai 5-6 anni. Significa che ci ha avuto un figlio, sa bene quanto è difficile, faticoso. Pensate che una classe di bambini, no, di cuccioli, che come si fa bene questo lavoro. Poi ci stanno i facchini, gli addetti allo spostamento delle merci e assimilati, tutto il lavoro delle braccia, perché non, i facchini non c'hanno il muletto che lo porta, i facchini sono i facchini, quelli che stanno incollano la roba. Il personale non qualificato, addetti ai servizi di polizia, che molto spesso sono esterni, gli operatori ecologici ed altri raccoglitori. Questi sono gli 11 comparti per i quali è possibile, rinunciando a una parte della propria pensione, senza però ulteriori oneri, andare in pensione prima. Quindi chi è interessato, io credo che se uno gliela fa a regge e soprattutto le fa mangiare grasso del collo al padrone, va benissimo, ma se non gliela fa potrebbe accedere, tenendo conto che però non è indispensabile, è indispensabile tenere un occhio anche all'orizzonte mentre, no, si accede all'APE sociale. E l'orizzonte era quello dell'impianto che aveva il sistema pensionistico italiano, che conteneva già la soluzione a questi problemi, perché era la soluzione intanto per via legislativa, in particolare i lavori usuranti, no, di avere un abbassamento della data. Poi tenete presente che, pensate un po', gli uomini andavano in pensione a 60 anni e le donne a 55, con un INPS che è stato sempre assolutamente in positivo dal punto di vista del bilancio. Quindi si è voluto fare la riforma Fornero, sia passare al contributivo sia all'innalzamento, no, soltanto per lucrare sul, diciamo, il risparmio pensionistico dei lavoratori. Allora, questa cosa qua va un momento anche inquadrata nel momento attuale. Allora, ripeto, quelli che pensano di dover accedere all'APE sociale devono andare nei patronati per farsi produrre la domanda che va mandata all'INPS. Ma tenere presente, no, che è in atto veramente un teatrino immondo, se pensate, tra CGIL, sindacati, altri sindacati e governo, su 300 milioni che comporterebbe per il governo pagare l'anticipo di queste pensioni. Intanto bisogna dire che quei 300 milioni sarebbe una restituzione di quello che i lavoratori hanno già tutto pagato, perché qui devono avere perlomeno 30 anni dei contributi, quindi non è che sia un regalo. Ma sì, ma diciamo anche che il bravo e gentiluomo Gentiloni, che gentile non è per niente, dice di no e ripete resistere, perché 300 milioni non ce l'ha. Allora, se lui conoscesse la legge di bilancio, no, che sta per far approvare al Parlamento, saprebbe che non 300 milioni, ma 10.066 milioni li sta pagando ai padroni con i soldi dei contributi. Questo l'abbiamo detto molte volte, però questa è la cifra nuova, la cifra della relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio, nella quale si dice che la decontribuzione, ossia quei soldi che da contributi per i lavoratori, da salario differito, diventano proprietà delle imprese, saranno 10 miliardi e 66 milioni. Quindi 1.066 milioni di euro a petto di 300. Guardate che scompenso c'è tra una briciola che manco la vogliono dare e questa massa, questo fiume di denaro che invece va a finire alle imprese, e lo dice la legge che non so più le aziende, ma adesso sono le imprese, perché questi 10 miliardi andranno a tutti quelli che hanno la possibilità di definirsi imprese. Non c'è bisogno che siano manifatture, non c'è bisogno che creino lavoro, non c'è bisogno di niente. È giusto la condizione per prendersi i soldi dei lavoratori. Per il prossimo parleremo dell'APE sociale, dell'APE volontaria, non parliamo, anche perché non c'è urgenza, perché è stato rinviato tutto al prossimo anno.
Allora, la trasmissione sta arrivandosi al termine. Informo chi abita in Toscana, specialmente a Firenze, che sabato prossimo, il 25, ci sarà un incontro tra le varie componenti del CONUP, che è il Coordinamento Nazionale dei Pensionati Uniti, in cui ci sono molte forze di sinistra, diciamo, in cui si discute di vari argomenti. Ecco, tra l'occasione, siccome è nella stessa sede, nel gruppo lavoro ferroviario di Santa Maria Novella, si parlerà anche di problemi dei lavoratori, specialmente delle ferrovie. Ci sono molti attacchi al diritto di sciopero e altre forme di difesa dei lavoratori. Poi si parlerà sicuramente anche della necessità che per opporsi a questi attacchi ci sia un rafforzamento dell'unità dei lavoratori tramite sindacati di base e autonomi. Vedremo come si articolerà questo argomento. O comunque si parlerà anche di pensioni, di previdenza. Sapete che la Corte Costituzionale ha impedito il diritto di avere gli arretrati del 2012 e 2013 che si trascinano fino ad oggi, per cui gli argomenti saranno abbastanza nutriti. Alla mattina alle 10 a Santa Maria Novella, mi sembra che via Anteminelli, mi pare. Comunque dopo la ferroviaria dentro la stazione di Santa Maria Novella. Vi ringraziamo, se avete informazioni da chiederci o da fornirci mandateci un'email alla casella postale pensionati@cobas.it. Sollecito tutti quanti gli ascoltatori e ascoltatrici a sovvenzionare, a dare un sostegno alla radio che ha dei problemi di tipo economico-finanziario. Le spese sono sostenute e sapete che non c'entra altri soldini che non siano i nostri e i vostri. Noi ci tassiamo praticamente qualche decina di euro, qualcuno può anche 100, per sovvenzionare le attività. Se no questa radio sapete che è sempre a rischio e potrebbe chiudere un momento all'altro. Vi ringraziamo e continuate con l'ascolto degli altri programmi.
Radio Onda Rossa dal 1977 libera nell'etere, la radio di chi se la sente, un segnale che disturba, la radio senza padroni e senza pubblicità.
Tenere in vita Radio Onda Rossa costa ogni giorno di più.